Capitolo 41. Una terra desolata. I suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle iniquità di lei. Nel calice in cui ha mesciuto ad altri, mescetele il doppio. Quanto ella ha glorificato se stessa ed ha lussureggiato, tanto datele di tormento e di cordoglio, poiché ella dice in cuor suo: io seguo regina e non son vedova, e non vedrò mai cordoglio. Perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è il Signore Dio che l'ha giudicata. E i re della terra che fornicavano e lussureggiavano con lei la piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento. I mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Se ne staranno da lungi per tema del suo tormento, piangendo e facendo cordoglio e dicendo: ai, ai, la gran città che era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Una cotanta ricchezza è stata devastata in un momento. Queste sono le punizioni che si abbatteranno su Babilonia nel giorno della manifestazione della collera di Dio. Essa ha superato ogni limite ed è giunto il tempo della sua distruzione. Quando la voce di Dio proclama la liberazione del suo popolo, si verifica il terribile risveglio di coloro che sono stati sconfitti nella grande lotta della vita. Durante il tempo di grazia, essi si sono lasciati accecare dalle lusinghe di Satana e hanno cercato di giustificare il loro comportamento sbagliato. I ricchi vantavano la loro superiorità nei confronti di coloro che erano stati meno favoriti. Essi avevano accumulato le loro ricchezze violando la legge di Dio. Non avevano nutrito gli affamati, non avevano vestito gli ignudi, non avevano agito onestamente e avevano ignorato la misericordia. Avevano cercato di esaltare se stessi per ricevere l'omaggio degli uomini. Privi di ciò che li aveva resi importanti, si ritrovano indifesi. Osservano con terrore il crollo degli idoli che avevano anteposti al loro creatore. Essi hanno venduto le loro anime in cambio dei beni e dei piaceri terreni e hanno trascurato le ricchezze celesti. La loro vita è stato un vero fallimento. I loro piaceri di un tempo sono diventati amarezza e i loro tesori sono risultati inutili. Il guadagno di tutta una vita si è dissolto in un batter d'occhio. I ricchi piangono sulle loro belle case distrutte e sulla perdita dei loro beni, ma cessano di lamentarsi nel timore di morire insieme ai loro idoli. Gli empi non sono dispiaciuti per avere trascurato i loro doveri nei confronti di Dio e del prossimo, ma perché Dio ha vinto. Si lamentano per le conseguenze delle loro azioni, ma non si pentono della loro malvagità. Se potessero, non lascerebbero nulla di intentato pur di assicurarsi la vittoria. Il mondo vede coloro che aveva schernito e deriso e che intendeva sterminare passare indenni attraverso la pestilenza, la tempesta e il terremoto. Colui che è un fuoco divorante per i trasgressori della sua legge è un rifugio sicuro per il suo popolo. Il predicatore che ha sacrificato la verità per assicurarsi il favore degli uomini ora vede la natura e l'influsso dei suoi insegnamenti. Si rende conto che l'occhio dell'Onnisciente lo seguiva quando era sul pulpito, quando camminava per strada, quando entrava in contatto con i suoi simili in varie occasioni della vita. Ogni emozione dell'anima, ogni riga scritta, ogni parola detta, ogni atto che spingeva gli uomini a cullarsi in una falsa sicurezza sono stati i semi sparsi e gli empi che lo circondano rappresentano il suo frutto dopo la semina. Dice il Signore: essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono: pace, pace, mentre pace non v'è. Avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne, quando io non lo contristavo. E avete fortificate le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita. Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni. Urlate, o pastori, gridate, voltolatevi nella polvere, o guide del gregge, poiché è giunto il tempo in cui dovete essere scannati. Ai pastori mancherà ogni rifugio e le guide del gregge non avranno via di scampo. Pastori e fedeli vedono che i loro rapporti con Dio non sono stati corretti. Si accorgono di essere stati ribelli all'autore di ogni legge giusta e buona. L'abbandono dei precetti divini ha provocato molte conseguenze negative: la discordia, l'odio, la violenza, tanto che la terra è diventata un vasto campo di battaglia, il regno della corruzione. Questo è il quadro che si presenta agli occhi di coloro che hanno rifiutato la verità e amato il peccato. Le parole non possono esprimere l'intensità con cui i disubbidienti e gli infedeli desiderano ciò che hanno perso per sempre: la vita eterna. Gli uomini che il mondo ha onorato per i loro talenti e per la loro eloquenza vedono la realtà, si rendono conto di quello che hanno perso a causa delle loro trasgressioni e, cadendo ai piedi di coloro di cui avevano disprezzato e deriso la fedeltà, confessano che Dio li ha amati. Le folle, accorgendosi di essere state ingannate, si accusano reciprocamente di essere state trascinate alla perdizione. Tutti sono concordi nel far ricadere sui pastori la loro amara condanna. Messaggeri infedeli hanno profetizzato cose piacevoli, hanno condotto i loro uditori ad annullare la legge di Dio e a perseguitare chi voleva santificarla. Nella loro disperazione questi maestri confessano apertamente i loro inganni. La folla, furiosa, grida volgendosi contro i falsi pastori: «Noi siamo perduti e voi siete la causa della nostra rovina». Coloro che li ammiravano pronunciano su di loro le più spaventose maledizioni. Quelle stesse mani che un tempo li hanno coronati di alloro sono ora le prime a levarsi contro di loro. Le spade che dovevano trucidare il popolo di Dio sono ora utilizzate per distruggerne i nemici. Ovunque regna violenza e spargimento di sangue. Il rumore ne giunge fino all'estremità della terra, poiché l'Eterno ha una lite con le nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne, gli empi li dà in balia della spada. Il conflitto è in atto da 6.000 anni. Il Figlio di Dio e i suoi messaggeri celesti hanno lottato contro le potenze del male per avvertire, illuminare e salvare i figli degli uomini. Ora tutti hanno preso la loro decisione. Gli empi si sono definitivamente uniti con Satana nella sua lotta contro Dio. Per il Signore è giunto il tempo di rivendicare l'autorità della sua legge calpestata. Ora la controversia non interessa solo Satana, ma anche gli uomini. L'Eterno ha una lite con le nazioni e le darà in balia della spada. Il segno della liberazione viene posto su coloro che cospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono. A questo punto giunge l'angelo della morte, rappresentato nella visione di Ezechiele da uomini armati e ai quali viene ordinato: «Uccidete, sterminate, vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno e cominciate dal mio santuario». Il profeta afferma: «Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa». L'opera di distruzione inizia da coloro che si sono definiti guardiani spirituali del popolo. Le false sentinelle sono le prime a cadere. Non c'è pietà per nessuno. Nessuno viene risparmiato. Uomini, donne, ragazze, bambini, muoiono tutti. Poiché ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. E questa sarà la piaga con la quale l'Eterno colpirà tutti i popoli che avrà mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, gli occhi si struggeranno loro nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca, e avverrà in quel giorno che vi sarà tra loro un gran tumulto prodotto dall'Eterno. Ognun d'essi afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si leverà contro la mano dell'altro. Nello scontro brutale delle loro violente passioni e sotto i colpi non mitigati della collera di Dio cadranno i malvagi abitanti della terra, sacerdoti, magistrati, ricchi, poveri, grandi e piccoli. In quel giorno gli uccisi dall'Eterno copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa e non saranno rimpianti, né raccolti né seppelliti. Al ritorno di Gesù i malvagi saranno cancellati dalla faccia della terra. Egli li distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparizione della sua venuta. Cristo guiderà il suo popolo nella città di Dio e la terra non sarà più abitata. Ecco, l'Eterno vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. La terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio, poiché l'Eterno ha pronunziato questa parola. Essi han trasgredito le leggi, han violato il comandamento, han rotto il patto eterno. Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena. Perciò gli abitanti della terra sono consumati. Tutta la terra appare come un deserto desolato. Le rovine delle città e dei villaggi distrutti dal terremoto, gli alberi sradicati, le rocce proiettate dal mare o divelte dal suolo sono disseminate sulla sua superficie, mentre immensi precipizi indicano il luogo dove sorgevano le montagne che sono state rimosse dalle loro fondamenta. Ecco verificarsi l'evento prefigurato nell'ultimo solenne servizio del giorno dell'espiazione. Quando la cerimonia nel luogo santissimo era finita e i peccati di Israele erano stati rimossi dal santuario in virtù del sangue dell'offerta per il peccato, allora si presentava vivo davanti a Dio il capro espiatorio. Davanti alla comunità il sommo sacerdote confessava su di esso tutte le iniquità dei figlioli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metteva sulla testa del capro. Allo stesso modo, quando l'opera di espiazione nel santuario celeste sarà stata ultimata, allora, in presenza di Dio, degli angeli e dei redenti, i peccati del popolo di Dio saranno posti su Satana, il quale verrà dichiarato colpevole di tutto il male che ha fatto commettere. Come il capro espiatorio veniva mandato lontano, in una zona deserta, così Satana sarà confinato sulla terra desolata, diventata simile a un cupo deserto. Il veggente di Patmos predisse l'esilio di Satana e lo stato di caos, di desolazione e di tenebre in cui sarà ridotta la terra e dichiarò che tale condizione sarebbe durata 1000 anni. Dopo aver descritto il ritorno del Signore e la distruzione degli empi, la profezia prosegue. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Il termine abisso rappresenta la terra in stato di confusione e di tenebre ed è comprovato da altri passi biblici. Circa lo stato della terra al principio, il racconto biblico dice: «E la terra era in forme vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso». La profezia sottolinea che essa ritornerà, sia pure parzialmente, in quella condizione. Contemplando il giorno del giudizio di Dio, il profeta Geremia dichiara: «Io guardo la terra, ed ecco è desolata e deserta, i cieli, e sono senza luce». Guardo i monti ed ecco tremano e tutti i colli sono agitati. Guardo ed ecco non c'è uomo e tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo ed ecco il Carmelo è un deserto e tutte le sue città sono abbattute. Satana e i suoi angeli vi abiteranno per 1000 anni. Confinato sulla terra, egli non avrà accesso ad altri mondi per tentare e ingannare coloro che non hanno mai peccato. È in questo senso che è legato. Sulla terra non c'è nessuno su cui possa esercitare il suo potere. quindi non è più in grado di continuare l'opera di seduzione e distruzione che per secoli è stata la sua unica gioia. Il profeta Isaia, parlando del tempo in cui Satana sarà sconfitto, esclama: «Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figliuol dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo. Invece t'han fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Quei che ti vedono fissano in te lo sguardo, ti considerano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che scuoteva i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Per 6.000 anni l'opera di ribellione di Satana ha fatto tremare la terra. Egli riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città, non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri. Per 6.000 anni la sua prigione ha accolto il popolo di Dio ingannato, ed egli avrebbe continuato per sempre se il Cristo non avesse liberato i prigionieri. Anche i malvagi ora sono liberi dall'influsso del potere di Satana. Egli è solo con i suoi angeli malvagi e può contemplare gli effetti della maledizione provocata dal peccato. Tutti i re delle nazioni, tutti quanti riposano in gloria, ciascuno nella propria dimora, nella tomba. Ma tu sei stato gettato lungi dalla tua tomba come un rampollo abominevole. Tu non sarai riunito a loro nel sepolcro, perché hai distrutto il tuo paese, hai ucciso il tuo popolo. Per 1.000 anni Satana continuerà a vagare sulla terra e vedrà i risultati della sua ribellione alla legge di Dio. In questo periodo la sua sofferenza sarà intensa. Dopo la sua caduta, l'incessante attività della sua vita non gli ha consentito di riflettere. Ma ora, privo del suo potere, può considerare il ruolo che ha assunto fin dall'inizio della sua ribellione al governo del cielo. Con timore pensa al tremendo futuro che lo attende, quando dovrà soffrire per tutto il male fatto e subire la punizione per i peccati che ha fatto commettere. Per il popolo di Dio la prigionia di Satana sarà motivo di gioia. Dice il profeta: «E il giorno che l'Eterno t'avrà dato requie dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronunzierai questo canto sul re di Babilonia, che qui rappresenta Satana, e dirai: come? L'oppressore ha finito? L'Eterno ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percoteva i popoli di colpi senza tregua, colui che dominava irosamente sulle nazioni, è inseguito senza misericordia». Durante i 1.000 anni che intercorrono fra la prima e la seconda risurrezione ci sarà il giudizio dei malvagi. L'Apostolo Paolo indica questo giudizio come un evento che segue il ritorno del Signore: «Così che non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori». Daniele dichiara che quando l'Eterno giunse, il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo. Allora i giusti regneranno come re e sacerdoti di Dio. Giovanni nell'Apocalisse afferma: «Poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato di potere di giudicare. Essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo, e regneranno con Lui quei 1.000 anni. Allora, come è stato predetto da Paolo, i santi giudicheranno il mondo. Insieme con Cristo essi giudicheranno gli empi confrontando le loro azioni con i comandamenti della Bibbia e si pronunceranno sul caso di ognuno. La sentenza che decreta il castigo proporzionato alla colpa sarà registrata accanto a ogni nome nel libro della morte. Anche Satana e i suoi angeli saranno giudicati da Cristo e dal suo popolo». Paolo dice: Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Giuda dichiara che Dio ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Alla fine dei 1000 anni ci sarà la seconda risurrezione. Allora gli empi risusciteranno e compariranno davanti a Dio per subire il castigo decretato per loro. Il veggente di Patmos, dopo aver parlato della risurrezione dei giusti, dice: «Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i 1000 anni». Isaia, parlando degli empi, afferma: «Saranno raunati assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sotterra. Saranno rinchiusi nella prigione e dopo gran numero di giorni saranno puniti».